dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 6 maggio 2019, messi alle spalle 10 anni di trasmissioni, sommersi dagli scatoloni in attesa di trasloco come tutti i lunedì sera, pronti per una bella chiacchierata sulle notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cubini.
Buonasera cari ragazzi, buongiorno a tutti gli amici in ascolto.
Ciao
Giulio, Michele, siamo rimasti Hola. In pochi.
Qui eravamo oggi tutta la gente impegnata.
Vabbè, ma d'altra parte dopo i festeggiamenti di 10 anni certo, sono durati 6-7 giorni.
Sì, infatti aspetta che c'è un collegamento che forse abbiamo trovato quelli che manca.
Che c'è? Chiama squadra B. Rambo. Messner.
Non risponde.
Ortega. Coletta. Jorgensen. Danford,
De Santo,
Barry,
Facconi,
Krakauer, confermare. Qui il colonnello. Trump.
C'era un'interferenza, una scarica nel segnale.
Johnny, rispondi.
Niente oggi. Però chissà chi si può aggiungere nel corso della trasmissione.
Ce ne sono andati tutti, signore.
È stata lunga, ma è arrivata la punchline. È arrivata la punchline.
Molto bene.
Meno male. Ragazzi, manco a farla apposta. Forse dopo 10 anni esatti, l'ultima trasmissione di Digitalia dal mitico Emi Studio Liguria 1.
Ma
a farla apposta. A
pigliarci la mira. Cambiamenti, veramente.
Bestiale.
E quindi ci sono voluti 10 anni per costruire la nuova casa,
sì, fare
di cui 9 sono per la scrivania.
Esatto, la Nimitz famosa. Esattamente. No, è così. Questa settimana è dedicata a trasloco. Io oggi finisco la trasmissione, la metto online e da domani comincio a smontare gli scatoloni con tutto il resto, tranne quelli con i vestiti, sono già pronti. Inizio a smontare elettronica e a portarmela alla manina e a rimontarla e a sperare di arrivare a lunedì prossimo con qualche cosa di funzionante.
Bello,
ma
bello,
hai già
bello.
Fatto i test dell'audio?
Ma sì, ma figurati.
Ho comprato un po' di roba iperassorbente acustica. Ho trovato una cosa bella, un doppio pannello alto 2 metri che pesa 1 tonnellata e rivestito da un materiale fonoassorbente che te lo metti dietro le spalle e già quello ti toglie l'85-90% del riverbero a distanza.
Giulio, tu cosa mettevi quando ti eri trasferito? I cuscini e le coperte? Se non
sono... Io sì, adesso sto facendo lo stendino con i panni.
Questa è una roba un po' diversa, però sì, così. E vediamo, speriamo, se lunedì prossimo non ci sentite vuol dire che qualcosa è andato storto. Ma confidiamo poi.
Ma sei riuscito già a cablare anche linee, tutto, cioè già tutto?
Ma la casa è nata, cioè è stata cablata in fase di ristrutturazione, tutta nei muri con
sei già a posto.
Cat 7, 6C, come cacchio si chiama, in modo
fibra
da andare. No, Giulio, sto a Sanremo, non a Roma. La fibra ce l'abbiamo bella fino al cabinet e ci arrivano 80 mega puliti in casa,
ci sta,
va bene e funziona. Linea installata, router, modem router, Fritzbox installato, già pronto nella sua. C'ho finalmente un armadietto dove arriva tutto, cioè sia il quadro elettrico che il router, tutto lì dedicato, dove partono tutte le linee verso le varie stanze.
Che bello.
C'ho la Ethernet anche sul comodino della camera da letto. voi scherzate, ci ridete, però sì, perché no? Certo. Ogni stanza, certo. Tranne i bagni, le altre stanze hanno la cucina, c'è la sua presa Ethernet. Ma c'è più importante.
Bello, certo, fatto su misura, non potevi che farlo così.
Assolutamente. Certo. Lo studio è, cioè i muri insonorizzati sia verso l'esterno sia verso la sala cucina, che c'è una cucina vista, una sala, per cui può esserci un po' di rumore, ma verso lo studio c'è una parete che è spessa praticamente 50 centimetri, mattone, isolante morbido, isolante pesante, mattone, è una roba colossale e speriamo. Vediamo.
Lo scannatoio, insomma.
Esatto, lì puoi farci i numeri, la sala di Dexter, e non se ne accorge, esatto, nessuno.
Qui non ti sentirà nessuno.
Proprio così. Proprio così. Vediamo, vediamo. Tutta la scoperta, la novità, quando ci sono le novità, è divertente, elettrizzante. E poi vedremo, vedremo. E le novità arrivano anche dal nostro governo e ai nostri grandi ministri.
Giulio, il più grande Michele, di tutti, anzi.
Michele, cosa hai letto le ultime?
Le ultimissime sono che finalmente ci sarà, finalmente o forse no, c'è una proposta di legge per quella che è la cosiddetta micromobilità, quindi tutto quello che è scooter elettrici, Segway e compagnia cantante. E legge aspettata, perché comunque si trattava di mezzi non legiferati, e quindi se andate in giro con quei mezzi, insomma, sono in una zona un po' grigia del codice della strada italiana.
E sono un po' i mezzi del momento, no? C'è un po' tutto il mondo che sta sperimentando la micromobilità.
A Milano si vedono già gli scooter, nonostante siano semi legali, ci sono già gli scooter dello screen sharing di Elbitz, che costano un fracco di soldi.
Un fracco di soldi costano... da affittare?
Sì, sì, costano qualcosa come un euro e qualcosa di sblocco.
Scusate.
Prego.
Vai avanti.
No, costa a parità di minutaggio, spesso costano di meno il car sharing. Comunque, tornando ai nostri cavalieri del governo a Roma, è stata presentata la legge da Toninelli, e insomma ci sono un po' di dubbi, soprattutto ci sono un po' di paletti che non ci si aspettava. Il primo è che, vabbè, è obbligatorio avere clacson, quindi preparatevi se avete una di quelle cinesate ad avere una trombetta o qualcosa.
Ci vuole il clacson.
Il motore non può avere più di 500 watt, qui non so se voi avete dei punti di riferimento per dire se sono tanti o sono pochi, io sinceramente non lo so. Non si possono utilizzare senza luci dopo una certa ora, dopo l'ora del tramonto, e bisogna girare con giubbotto o bretelle catarifrangenti per la visibilità. I veicoli possono andare per andare oltre i 20 km orari dovranno essere dotati di regolatore di velocità, quindi immagino che non puoi fare acceso spento sopra i 20 km orari, o almeno io così leggo
il cruise control adattivo sul Segway,
certo,
fondamentale.
Immancabile.
E devono avere il marchio CE, e su questo credo che possiamo tutti convenire. E però poi ci sono i dubbi più grandi, vengono su quella che è la mobilità, la circolazione vera e propria, perché dovranno essere i comuni ad autorizzare la circolazione in base a un'apposita tabella che indica, sto leggendo l'articolo di Repubblica, che indica per ogni tipo di mezzo l'area ammessa alla circolazione, quindi magari siete a Milano e potete girare dappertutto, passate a Sesto San Giovanni e potete girare solo sulle piste ciclabili, e per ogni area la velocità consentita. Inoltre, sempre
con la segnaletica.
Esatto, per migliorare ancora di più la legge si è stato deciso, e soprattutto credo che questo sia comune in tutta Italia, ossia che già c'è una scarsissima pianificazione della segnaletica stradale, e quindi Milano è una giungla di pali, semafori, cartelli stradali, e a questi, se questa legge andrà avanti, si aggiungeranno quelli della mobilità elettrica. Per chiudere, chiudo con il commento di Maran, che è l'assessore all'urbanistica di Milano, che ha citato non è Lercio ma Toninelli, ed è una persona di solito abbastanza pacata e civile nei commenti.
L'ha toccata piano.
Sicuramente in termini di sperimentazione si poteva fare qualcosa in più, anche perché comunque l'interesse pubblico di questo tipo di mezzi è sempre più forte e ha dei vantaggi anche in termini di mobilità che levi dalla strada.
Alleggerimento, certo.
Sì, abbastanza importante, ma in generale quello che vedo in termini proprio di pianificazione sul trasporto è una mancanza, se vuoi anche un po' di coerenza su temi anche più ampi, no, della micromobilità, lo si vede anche su temi strutturali come possono essere le ferrovie, gli aeroporti, collaborazione con tutta una serie di società che devono dare l'indirizzo e che poi vedi che però poi portate a terra in termini di proposte un po' manca. Quindi mi dispiace leggerla nel dettaglio, poi è una notizia che abbiamo letto da poco, quindi sicuramente ancora fresca, arriverà qualche altra notizia in più, magari ci sarà qualche cambiamento in corsa, però non mi sorprende dal punto di vista della poca coerenza nel sistema strutturale della mobilità di un paese, perché lo si vede nelle grandi infrastrutture, figuriamoci nelle piccole, poi tra virgolette piccole, indicazioni programmatiche che dovresti dare con leggi come queste.
Pensa a un centro città, oggi si tende in tutta Europa a fare centri città senza automobili, ovviamente centri ridotti nelle città più
centri
grandi,
storici,
eccetera.
Certo.
Ecco, allora immaginati di allargare queste aree e di avere non il centro storico, proprio il nucleo, ma un centro città allargato dove è esattamente il contrario, dove è vietata la circolazione dei veicoli ed è
bello.
Se vuoi giri con la micromobilità. Certo, ovviamente, non so se l'hai citato prima, la leggina che è vietato portare qualsiasi cosa, compreso uno zaino, sarebbe appena appena di intralcio.
Sì, sì.
Però, cioè, pensa come cambierebbero le nostre città, no? Togli le automobili, togli i motori a scoppio e c'hai solo roba silenziosa e possibilmente che va un po' più piano delle robe che vediamo in giro. Effettivamente c'è il pericolo, c'era un articolo su Ars Technica che faceva un po' il conto degli incidenti, delle quantità anche di studi che arrivano sulle riviste scientifiche, che parlano appunto di questi nuovi traumi in ascesa dovuti a questi dispositivi. Credo che negli Stati
spesso
Uniti...
dovuti anche ai fenomeni dello sharing, perché spesso io ho citato Elbitz, però negli Stati Uniti sono molto più avanti, c'è anche Uber stessa, pare che non puoi girare San Francisco senza inciampare in uno di questi, sì, di questi dispositivi, e questi studi dimostrano che soprattutto le persone al primo noleggio, al secondo noleggio, certo, sono molto molto prone a subire degli incidenti, spesso anche piuttosto gravi, perché poi ti fracassi
vanno fortino, e magari non è
senza casco,
tra l'altro non è obbligatorio lì, e hanno una ciclistica decisamente sottodimensionata quando hai una ruotina di 15 cm di diametro e devi pinzare, devi dare una frenata perché magari un pedone ti ha attraversato di colpo. Ciao, puoi essere anche Valentino Rossi, ma...
No, il problema è che comunque ti danno comunque, secondo me, anche una certa, come dire, fiducia quando se li vuoi provare. Dici, tanto è un monopattino.
Sono in basso, sono leggero, certo.
Però prendi una buca.
Sì, effettivamente da fare male ce n'è. Però attirano, non ho mai provato, avete mai provato uno di questi affari?
No.
No, neanch'io. Io mi ricordo quando stavo a Pechino, c'era il negozio di Xiaomi che aveva in vendita il suo device di punta, sì, il monopattino, ed era super seguito, super venduto. C'era
a Milano
interesse.
Se ne vedono tanti,
e so che anche a Milano, sì.
Ma le vedi molto
richiamate?
Sì, sì, è abbastanza almeno mi sembra di distinguere spesso quello della Xiaomi che sta.
E gente, gente sdraiata l'hai vista?
No, gente sdraiata non ho ancora vista.
Io avevo un amico che faceva, che voleva mettere su una startup, una ditta di skateboard elettrici. E lo skateboard elettrico, ragazzi, è una trappola micidiale, perché ancora col monopattino, se freni fai il peso dietro, c'hai un posto manubrio a cui ti puoi un pelo aggrappare, ma lo skateboard, quando tu inverti la polarità sul motore e lo skateboard si ferma, tu non ti fermi, non c'è proprio verso, cioè la fisica ce l'hai tutta contro, e quindi si fa dei bei ruzzoloni. Però sì, e poi non sono solo scooter, no? Hoverboard, monoruota, ci sono tutta una serie di... Gli stessi Segway che sono inclusi in questo concetto.
Il nonno di questi, i nonni di questi, nuovi device.
Sì, il problema forse è proprio l'educazione della gente. E lo sharing può portare a un inasprimento di quell'effetto, chiamiamolo effetto primo uso, effetto neofita. A Formentera lo vediamo, quando andiamo a Formentera d'estate, Formentera è una città, è un'isola quasi solo, fino a qualche tempo era bike only, era solo bici e scooter, motociclette, scooter in affitto. Da poco hanno introdotto la possibilità di andare in macchina, ma la maggior parte della gente, anche perché te le godi di più, vedi proprio ronzare scooter a destra e a manca. E non parliamo di questi scooter monopattini elettrici, quelli che chiamano gli americani scooter, parliamo degli scooter, quelli che siamo abituati a vedere sulle nostre strade. E il problema è che lì una marea di gente arriva magari dalle grandi città, non usa lo scooter a casa sua, si mette per strada su queste strade magari un po' sabbiose eccetera, insomma in ospedale, in aeroporto, in zona partenze a Formentera, 4-5 persone col gesso, col braccio ingessato al collo, le vedi sempre, è immancabile, sempre, sempre, sempre. E se chiedi, chi lavora nei pronti soccorsi, lì praticamente lavorano solo con quello. E qui c'è la stessa cosa, quando se tu compri un monopattino elettrico, magari ci sali sopra, te lo provi in cortile, piano piano, ci fai magari una cadutina, però andando piano nel tuo cortile, senza il traffico. Lo sharing fa sì che la gente non lo compri, perché tanto quando c'è bisogno vado per lo sharing. Però dallo sharing tu lo affitti, non fai un affitto di prova per imparare a usarlo, ma finisce che la prima volta che lo affitti è perché ne hai bisogno e devi andare da qualche parte, magari anche velocemente. E quello può essere un bel cocktail pericoloso. Fare l'addestramento su strada, magari con la fretta di andare da qualche parte.
Sì, in effetti, dai pattern che si vedono in termini di gestione del device, perché poi di fatto lo possiamo definire così, leggevo qualche statistica anche soprattutto all'estero, se non sbaglio, forse in Cina stesso, che si parlava di questo tipo di tema. La necessità di un'istruzione dedicata per device che si svincolano, no, dalla istruzione classica. Sì. Diventa quasi un requirement fondamentale per poter accedere a una modalità di sharing, perché essendo tanto semplice l'accesso a questo tipo di mobilità, ma essendo comunque molto impattante su quelli che non la stanno fruendo in quel momento in termini di velocità, frenate eccetera, la capacità di poterla governare dovrebbe essere assolutamente mandatoria, un po' come la patente normale, la patente tradizionale.
Ci vorrebbe una patentina o comunque una dimostrazione di abilità, però nel caso dello sharing, a chi la demandi? A chi poi ti vuole affittare la scooterozzo, che ha tutto l'interesse a mandarti anche se non sei magari proprio al top? Le leggi fatte male, raffazzonate, pensate come quella che abbiamo visto, congelano sicuramente.
Sì, però c'è anche da dire che la tecnologia da questo punto di vista può aiutare. Ci sono diverse società, alcune tra l'altro anche di successo in Italia, che lo stanno facendo sul mondo dell'auto, che stanno convertendo un po' le scatole nere a diventare degli analisti delle buone o cattive abitudini, sì, di guida, no? Che possono poi generare anche premi più bassi sull'assicurazione, eccetera. Immaginare che la società che eroga il servizio possa in qualche modo valutare comunque la tua adeguatezza alla guida di quel mezzo, parte che ti permette di preservare meglio la flotta, perché sicuramente hai un vantaggio di quel tipo che, certo, non è banale all'interno di quel percorso, e poi comunque crei anche un certo tipo di tutela, magari assegni uno score e diventa un percorso.
Potrebbe essere anche automatizzato, possiamo immaginare dei dispositivi smart di questo tipo. Guarda, guidi come un cane, ti limito a 10 all'ora.
Esatto, la tecnologia oggi già c'è, perché sul mondo auto è una cosa che si può fare.
Accelerometri, quindi, eccetera, non è poi così complicato. Va bene, cambiando completamente argomento, c'è stato l'F8, si chiama F8? Sì, F8.
Il fotto.
Perfetto, Michele, il fotto. Siamo
però con mi raccomando, l'accento giusto, il fotto.
Perché dove potresti metterlo il fotto?
No, in che direzione va l'accento, perché può essere aperto
il fotto,
chiuso. Il, certo, fotto.
Metterei
in loop questo come commento.
Stiamo scendendo su una china molto pericolosa. E avete qua, Michele, dai, qualche novità dal nostro Zac?
Allora, keynote che è andato avanti per qualcosa come un'ora e 45, insomma, si è andati quasi alle, si è sfiorato le due ore. Si
con,
è
la,
parlato
con la verve di Zuckerberg, posso immaginare che sia stata una roba particolarmente eccitante.
Con delle battute poi che proprio hanno fatto sganasciare
delle risate che erano di un vero.
È vero, è vero, è vero, ha fatto la battuta, non ha riso. Aspetta, che ce l'ho da qualche parte.
Quale? Vale, quella all'inizio?
Che... Sì, 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 aspetta, quella sulla privacy, aspetta.
Now look, I get that a lot of people aren't sure that we're serious about this. I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly.
Ok, non ha riso nessuno, perfetto. Cioè,
sì, la risata era mia, non era della registrazione.
No, assolutamente. Cioè, ma che faccia di tolla che c'ha sto qua?
No, no, però complimenti che è andato sul palco. Insomma, vabbè, allora, cosa facciamo, un riassuntone, visto che non c'è il nostro riassuntologo?
Niente,
è andato sul palco e ci ha raccontato di nuovo, in realtà, che il futuro di Facebook è nella privacy. Quindi ci ha detto ancora che tutte le conversazioni adesso, piattaforma dopo piattaforma, mezzo dopo mezzo, verranno rese criptate end to end, quindi neanche Facebook può vedere il contenuto, quindi cosa c'è dentro. Tutto bello, tutto figo. Poi hanno parlato, si sono avvicendati un po' di top manager che hanno parlato di feature che in realtà alcune hanno già detto che saranno vaporware, nel senso,
ok,
che sì,
l'ho già detto.
Adesso ve le presentiamo, poi vediamo cosa effettivamente implementiamo.
Anche il discorso,
tra cui...
anche il discorso della privacy in realtà è stato vago, nel senso che lui ha fatto questa dichiarazione di intenti una settimana,
sì,
o due fa, ma nelle feature presentate la settimana scorsa non c'è stato proprio veramente
no,
niente.
Ci ha raccontato di nuovo appunto del discorso della criptazione end-to-end, però non ha detto niente di quello che è il business di Facebook, che poi, sì, in realtà è lì il nocciolo della questione. Quindi come cambia il business model di Facebook, come cambia la targetizzazione dell'advertisement, lì non ha proferito parola. Ha enfatizzato tanto sulla nuova interfaccia di Facebook, che darà più spazio ai gruppi.
Hanno cancellato il bandellone blu.
Sì, tutto molto bianco. Tutto molto 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 bianco, quindi più enfasi sui gruppi, più enfasi sullo sharing delle cose per pochi, quindi dei veri e propri sottogruppi che andranno a essere
la cosa in evidenza nell'interfaccia, diventeranno i gruppi, no?
Esatto.
C'è una de-enfatizzazione della timeline, che,
esatto,
gioia degli advertiser, sempre più odiata, inizia a essere forse anche in stufa anche agli utenti un po', no? Alla timeline di Facebook, quell'elenco,
assolutamente sì,
di roba postata dai tuoi amici, che è sempre più noiosa e sei sempre più stufo di
guardare. Riflesso
di
una roba disordinata.
Tempo che cambia, tempi che cambiano.
Sì. Beh, c'è da dire anche che ragionavo l'altro giorno che la conversione verso il mondo dei gruppi è in qualche modo anche una metodologia utile per rendere probabilmente meno pervasive la diffusione di alcune notizie che attualmente creano delle difficoltà anche a livello pubblico su Facebook, no? Il fatto di poter creare dei piccoli ambienti mi dà tanto l'idea del divide e t'impera, quindi la necessità di spacchettare quasi gli ambienti dove c'è la visibilità di un determinato commento, di un determinato post, di un determinato argomento, possa diventare più controllabile della stessa community, perché diventa un ambiente più chiuso, quindi non più io e gli amici, ma io all'interno di un gruppo, all'interno del qual gruppo c'è una sorta di organizzazione, c'è il moderatore, c'è l'owner, c'è tutta una serie di situazioni che crea probabilmente una percezione del contenuto più vicina a quella di un forum che più vicina a quella che oggi percepiamo come social. E se già oggi frequentate un po' di gruppi, è molto difficile in realtà vedere delle situazioni di contrasto non moderate e portate all'eccesso, come invece avviene sulla timeline magari di un giornale o di un utente pubblico.
Così finalmente Alex Jones può fomentare gli odi in peggiori cose senza che i poveri democratici debbano sopportare di vedere quella roba, quella cozzaglia di roba orribile.
E senza pagare anche l'idea di tasse.
Ma vabbè.
Quindi questo insomma è una nota sul tema gruppi, perché sicuramente può essere interessante interpretarlo anche sotto questo aspetto.
Certo.
Beh, vogliamo parlare del nuovo portal, del nuovo device.
Ma io lì ho letto un po' di recensioni, stranamente, perché non mi aspettavo, perché di solito sull'hardware e Facebook mi aspetto sempre recensioni negative, invece ho visto che chi l'ha provato ne ha parlato un gran bene. È chiaro che si porta una serie di implicazioni abbastanza evidenti, non che siano meno evidenti poi se lo fa Google, ovviamente, però su Facebook tanto più. Però il fatto che integrato con WhatsApp, integrato con Facebook, magari se fosse sponsorizzato bene, chissà che non possa avere anche un suo mercato.
Tu dici, allora, carino è carino, nel senso che almeno da quello che ho visto nei video, comunque fa un bel effetto il fatto di avere questo display verticale dove proietti non a grandezza naturale il mezzo busto di una persona. Oddio, se questo si mette la tua controparte si mette il cellulare verso abbastanza vicino alla faccia, diventa quasi a grandezza naturale, però comunque fa un bel effetto. Vabbè, il punto, vabbè, non stiamo neanche a parlarne di avere un microfono e una webcam collegati con il computer di Mark Zuckerberg, però in realtà è tutto, anche questo dovrebbe passare alla criptazione, esatto, M2M.
Sì, però M2M. La gente lo capisce, la gente non lo so, ecco, e finora hanno dimostrato molta poca attenzione nei confronti, il pubblico generale, nei confronti del problematiche di privacy, di invasibilità, di controllo, eccetera. Però forse la cosa sta un po' cambiando, tant'è che se Zuckerberg fa tutti questi proclami, da una tinteggiata all'ufficio togliendo il blu, eccetera, vuol dire che un pochino l'immagine dell'azienda è rovinata da questi fattori. E quindi non so se è proprio il momento di lanciare una cosa del genere. Prego.
Dicevo semplicemente, comunque negli ultimi mesi è stato un bel martellamento, quindi secondo me il pubblico generale non ha probabilmente ben capito cosa è successo, però qualcosa secondo me è rimasto. Comunque si è associato Facebook a un non attenzione alla privacy delle persone.
Certo.
Se poi vai a chiedere cosa è successo, probabilmente nessuno in realtà ti saprà rispondere, però secondo me qualcosa è rimasto. E niente, quindi tra poco forse lo potremo comprare anche in Italia, dato che poi in realtà forse a livello di device forse in realtà non ha annunciato niente di nuovo, però ha annunciato l'integrazione con WhatsApp e il lancio poi sui mercati, su altri mercati.
Sì, anche perché io lì ci vedo un grande vuoto di mercato in termini di proprio device, su tutte quelle piccole e medie aziende, per comprare un device lo metti in una sala riunioni e vai, un plug and play. Perché tutti quanti oggi si stanno attrezzando con sistemi più o meno belli, più o meno di qualità, il computer, Skype sulle fasi più rudimentali e il video call sulle fasi più... Però manca un device comodo, figo, fatto bene, che tu lo compri, lo attacchi alla corrente e sei pronto per poter fare eventualmente una video call. Il primo che prenderà bene questo spazio qui, secondo me, farà bingo.
E la cosa bestiale è che non si parla neanche per un accenno a eventuale interoperabilità, cioè il giorno d'oggi che potremmo avere, no? L'era delle API, delle possibilità di far comunicare dispositivi diversi, cose diverse, standard, organismi, aziende che si parlano per vari motivi, però ognuno vuole la sua fetta della torta, vuole prima provare a scannare gli altri e a prendersi in mano tutto il mercato e poi eventualmente vedremo che cosa ne sarà. Abbiamo vissuto 100 erotti anni con il telefono, che poteva essere, no, di qualsiasi marca e parlare con tutto il mondo, eccetera, e questo è, da FaceTime in avanti, è un bel punto di arresto.
Visto che hai citato l'ambiente lavorativo, durante la conferenza stampa sono state presentate anche delle feature per gli uffici, quindi credo, io l'ho interpretato un po' come dei gruppi Come dire, le persone che entrano nel gruppo dell'azienda, in modo che l'azienda possa dare delle comunicazioni, possa creare dei gruppi di discussione e anche dare delle comunicazioni tempestive. Non so quanto questo possa essere di interesse, quello di unire appunto il profilo Facebook con il profilo pseudo LinkedIn, però in realtà non è LinkedIn, però comunque unire così tanto la sfera lavorativa con la sfera personale.
Ammettilo che la cosa che ti ha eccitato di più è la raccolta punti di Zuckerberg.
Qual è la raccolta punti?
La raccolta punti, pare che stiano...
L'altro articolo non l'hanno annunciata.
La cryptocurrency su cui stanno lavorando pare che funzionerà come appunto i punti del Conad.
E lì devi... Allora, lì vabbè, si parla di, come al solito, di blockchain, cryptocurrency, poi appunto non ci sono stati annunci ufficiali, si parla di una cryptocurrency legata agli andamenti del dollaro, che quindi possa avere un qualche tipo di collegamento con il mondo reale, non solo di monete virtuali. Allora, da una parte molto molto forte, secondo me, in questo momento nella piattaforma Facebook è il marketplace di Facebook, dove veramente ho visto c'è tanta gente che lo usa, e magari potrebbe essere un modo per, come dire, per dare un valore monetario a questi crediti, perché poi alla fine di quello stiamo parlando, dato che oramai Facebook non è più una piattaforma di gaming, o almeno credo, questa è la mia percezione, quindi comprare monetine sui vari giochini non mi sembra si possa essere...
Come si chiamava? Farm qualcosa?
Farmville.
Mamma mia. Quindi, che era geologica era?
Sarà tipo 3 anni fa.
come sembra.
Zynga, ve lo ricordate? Zynga.
Sì, avevano fatto gli stramiliardi, avevano comprato tipo 1000 metri quadri di ufficio a New York, tipo Central Park, e il giorno dopo sono andati a gambe.
Era il 2009.
Mark Pincus era il CEO e fondatore di Zynga. Va bene, 2 minuti, dai, mi... Lasciate ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare su internet. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player audio. Si posiziona tutto con un click del mouse. Poi Squarespace è fully managed, non ci pensate più, non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fissare, è lo staff di Squarespace a occuparsi di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Poi il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, il carrello, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva a cui Squarespace ci ha abituato. Il nostro Giuliano Arcinotti ci segnala anche che Arc Motorcycle, la conoscete? Arc Motorcycle è la ditta...
Quella di Keanu Reeves.
Bravo, quella ditta di motociclette fondata da Keanu Reeves, ha realizzato il proprio sito con Squarespace. Lì non c'è il negozio online, c'è solo l'esposizione eccetera, ma guardate che stile, le moto sono stilosissime e il sito non è da meno. Questo perché Squarespace ha dei design unici, originali, scritti da designer professionisti e con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. Poi se avete problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I membri del team di supporto vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace e vi rispondono sia che siate utenti paganti, sia che siate nella trial gratuita, che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funziona qualcosa, loro sono lì per aiutarvi. Ma provatelo gratis. Chissà, anche Keanu Reeves forse ha cominciato così. non vi serve la carta di credito, andate su squarespace.com/digitalia e vi fate un mese completamente gratuito come ha fatto Keanu Reeves. Se poi alla fine decidete, se non vi piace, non lo volete eccetera, fine, non avete messo la carta di credito, ve ne dimenticate. Se invece decidete che fa per voi, avete lo sconto dedicato ai digitaliani. Basta inserire il codice coupon digitalia che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E qui siamo passati a il nuovo capitolo delle cyber war. Allora, i palestinesi hanno un'unità di hacking, come ogni esercito che si rispetti, ogni entità deposta a dare fastidio a qualcuno sulla terra al giorno d'oggi. Per la prima volta al mondo gli avversari, cioè il Ministero della Difesa israeliano, come ha risposto all'hacking palestinese? Coi missili. Mica male. Ma io gli stavo provando a mettere il Trojan, ma ha tirato i cruise missile nella faccia. E va bene. Non pare che abbiano azzerato il palazzo dove ha la sede, dove aveva la sede il gruppo di hacker di Stato, se di Stato si può parlare palestinese.
Ah, beh, certo.
Ma pensa lì, se hanno sbagliato l'indirizzo IP.
E perché non hanno usato la VPN, se no erano dolori.
Esatto.
E poi è interessante immaginare una reazione militare di fronte a un crimine informatico fatta da una delle nazioni più informatizzate del mondo, anche perché la qualità dell'informatizzazione israeliana è chiaramente al top a livello mondiale e la capacità di poter reagire o gestire anche guerre che restano poi anche lì va definito che cosa significa, ma guerre che possono restare sul piano squisitamente informatico loro la hanno, quindi probabilmente all'interno di quel contesto c'è, come sempre da quelle parti, c'è probabilmente qualcosa di più. L'idea che un movimento di questo tipo possa generare una dichiarazione tra virgolette di guerra è una cosa invece che a livello internazionale nelle conferenze si vede, si sente sempre più spesso, quindi quasi che venga ratificata la minaccia di un cyberattacco come effettivamente una minaccia di guerra a tutti gli effetti che possa essere gestita, diventa un tema di dibattito che sento sempre più spesso.
I trattati internazionali, forse addirittura la Convenzione di Ginevra parla di risposta proporzionata, cioè capisco che con gli strumenti tecnologici, con l'hacking, con cyber warfare puoi fare danni enormi, puoi far saltare in aria una centrale nucleare, ma se non ti faccio saltare una centrale nucleare semplicemente cerco di infilarmi nei tuoi sistemi informatici e fare un po' di casino, rispondere coi missili forse.
Certo, sì, infatti credo anch'io che sia probabilmente qualcos'altro dietro.
Nell'articolo c'era anche il termine, vedi quando c'è il termine che fa diventare vera la cosa, diceva, l'altra volta lo chiama rispondere con la forza cinetica, la kinetic force. Capito? Che vuol dire? Ti ho tirato i missili. Roba impattante. Kinetic force include dallo spintone che il bullo delle medie vi ha dato nel corridoio fino alla bomba H. Questo è kinetic
tutto ciò
force.
Che ti sposta.
Tecnicamente,
esatto.
Sì, tecnicamente, la stessa arma.
Esatto. Vabbè.
Pensassero a fare i razzi per andare sulla Luna, dato che hanno schiantato la sonda qualche settimana fa gli israeliani.
Hanno schiantato la sonda, questa me la son persa, Michele. Cosa
doveva essere tipo la quarta o quinta nazione del mondo ad atterrare una sonda sulla Luna per scopi scientifici, ma no, si è schiantata all'atterraggio. Quindi Israele ancora non è una potenza spaziale.
Oh, ma non ci riesce a tornare nessuno sulla Luna, è che hanno ragione i terrapiattisti che era tutto finto lo sbarco.
Ma infatti sì, perché quelli si va a stampare sopra sta fotografia che hanno piazzato, questo disegno che hanno piazzato.
Ma non torna dall'altra parte come Pac-Man?
Non lo so, può essere, dipende da che scuola
io
di pensiero.
Oggi
sei.
Comunque a Roma c'era il cielo terzo e vedevo bene New York. No. Ma la volevo dire,
vedete a favore.
Ma quelle erano le scie chimiche che riflettevano.
Che non sono chimiche, ma sono specchi e permettono di vedere, certamente. Va bene, dalle bombe a cose un pochino più simpatiche. Netflix dice che la sua nuova qualità audio, high quality audio, equivale a un master cinematografico. Ammazza, oh. effettivamente wow, l'ha sparata un pochino grossa, però effettivamente
no, ma secondo me può essere anche vero
portare
però il
sì in realtà più o meno sono andato un pochino a studiare Dolby Atmos leggendo proprio i documenti tecnici e visto che sto facendo l'home theater anche a casa, insomma sì e no.
No, allora io mi metto nella prospettiva dell'utente medio di Netflix. Probabilmente, ovviamente, a un orecchio poco allenato può essere davvero indistinguibile. Però io la domanda che mi faccio è a quante persone possa davvero fare la differenza, dato che credo che il 90% delle persone, togliendo quelli che guardano Netflix sul cellulare, tablet e PC, sì, chi lo
certo,
guarda da una TV, Smart TV...
Certo.
Ma Michele, se lo guardi da un flat screen, ciao. Cioè, se lo senti da un flat screen, ciao.
Certamente, però è il solito discorso. D'altra parte è una caratteristica dell'abbonamento premium. Tu guardi il Netflix in 4K, Michele?
Sì, guardo Netflix in 4K.
Quante persone conosci che guardano Netflix in 4K?
Credo nessuno, però, ecco. Però sono sicuramente di più delle persone che hanno un impianto audio compatibile col Dolby Atmos. Stiamo parlando, secondo me, ancora
sì,
di più del
no, tantissimo di più. Però, sai, tu lo butti lì, c'è. Poi tu può darsi
certo,
che compri lo schermo 4K, benissimo. Inizi a metterti un receiver con magari due casse o già il 5.1, benissimo. Sai già che tu sei invogliato a fare l'abbonamento, quello costoso da 15 euro, quello che è, perché nel momento in cui decidi di appendere anche due cacchio di casse al lampadario e mettertele sopra la testa, il sistema è già compatibile con Dolby Atmos.
Casse non le appende più nessuno, oramai sono tutti con le soundbar, anche il Dolby Atmos, ci sono le soundbar
ma non c'è paragone, cioè non c'è proprio nessun paragone. Lo ricordiamo, Dolby Atmos fondamentalmente è una codifica completamente diversa rispetto a quelle precedenti, è nata per il cinema. Le codifiche fino a quelle precedenti, tutte da 5.1, 7.1 e tutte le evoluzioni e tutte le declinazioni dei vari sistemi Dolby per l'audio, distinguevano proprio le tracce audio per canali. Quindi immaginatevi un file digitale con il video e invece di avere due tracce, una per il canale destro e una per il canale sinistro per il classico stereo, avevano più tracce, una per ogni altoparlante, per cui se avevi il sistema 5.1 avevi 5 tracce, una centrale, una destra, una sinistra, due posteriori e una per i bassi, per il subwoofer. Qui invece le tracce non vengono più divise in base ai canali, cioè agli altoparlanti che poi hai, ma vengono divise in base a oggetti. E che cosa sono gli oggetti? Sono le cose che nella scena producono audio. Quindi si ha un ribaltamento completo. Il file contiene le informazioni che riguardano le sorgenti del suono, cioè le sorgenti che producono il suono nella cosa ripresa, nel film, nel cartone d'animazione, eccetera. Per cui se in quella scena ci sono solo, che ne so, due persone che parlano, un treno che passa e la pioggia, ci saranno 4 tracce, una per la persona A, una per la persona B, una traccia per il treno e una traccia per la pioggia. E queste tracce, oltre a contenere l'informazione audio, contengono l'informazione sulla posizione. Dopodiché è il sistema di ricevente, per cui il receiver, chiamiamolo la centrale home theater o il televisore, se è molto evoluto, non credo che ci siano già televisori che comprendono l'elaborazione dell'audio per home theater, per cose del genere. Comunque generalmente hai un receiver, il receiver becca tutte queste informazioni e poi le butta verso le varie casse, quali? A seconda di quante casse avete. Infatti la maggior parte di questi sistemi Dolby Atmos vanno installati e poi ti danno un microfonino con cui li calibri. Tu metti le tue casse dove, a seconda di quante ne hai, perché puoi mettere dal 5.1 più le due casse in alto per fare il suono dall'alto, fino a credo 24 casse divise in modi più cosa.
No, comunque i TV ci sono, i TV, quelli più recenti supportano il pass-through del Dolby Atmos.
No, il pass-through sì, ma non hanno la possibilità di uscire già coi canali discreti verso le casse, devi comunque abbinare un receiver. Ecco, un receiver con, certo, certamente, effettivamente, anche con le dimensioni che hanno i televisori di oggi, mettere tutti quegli amplificatori per ogni caso sarebbe impossibile. E quindi questo sistema, questo DSP, divide e sa che se il treno parte da destra e va verso sinistra, deve fartelo sentire, lo decide lui che te lo fa sentire prima su quella cassa che ha installato lì, poi quella su, che è installato di là, poi un po' di bassi sul subwoofer, eccetera, e modifica la cosa del tempo. Quindi è una cosa molto, molto avanzata rispetto a quello che si faceva prima. Prima era l'ingegnere del suono che decideva già attraverso quali punti suona, attraverso quali casse far passare il ogni singolo suono. Invece qui è il tuo sistema che riceve l'informazione da chi ha codificato la traccia dove mettere i vari suoni, e poi è il tuo sistema che conosce dove sono le tue casse, dove le hai messe, quante le hai messe, eccetera, e decide il modo migliore per renderti quella scena audio. E effettivamente è molto bello. E la cosa base è partire da un sistema 5.1 classico surround e mettere due altoparlanti verso l'alto, che possono essere due altoparlanti che sparano verso il tetto e il suono rimbalza, oppure due altoparlanti, ad esempio, fanno quelli affogati nei controsoffitti, che sono anche abbastanza semplici da installare.
Beh, ho un motivo in meno per comprare i Blu-ray.
Sì, tre. Ma ci sono Blu-ray con che supportano Dolby Atmos? Sì, ho letto.
Credo proprio di sì.
Sì, perché certo. E certamente Netflix è proprio, forse è uno dei è proprio quello il discorso, no? Saranno l'uno per mille gli utenti in grado di ascoltare una roba del genere, uno su 5.000, però c'è. E quindi
vabbè, si saranno fatti i conti se conviene economicamente.
Pirla non sono. Il concetto di studio quality è un po' diverso, dipende poi da che cosa tu butti fuori. Va bene. Produttore esecutivo. Produttori esecutivi emeriti digitaliani, voi digitaliani che partecipate al sostentamento di Digitalia. Digitalia, lo ricordiamo sempre, un buon ripasso fa bene, ma soprattutto serve per i nuovi arrivati. È distribuita come il software, come una trial gratuita, gratis, l'ascoltate una, due, tre, quattro volte, dopodiché nessuno vi costringe, continua a funzionare, ci mancherebbe, però se entra a far parte della vostra routine settimanale come apporto di un'ora e mezza di informazione, intrattenimento, chiamatelo come volete, e beh, vi chiediamo di dare qualche cosa in cambio. Non vi obblighiamo a una cifra né a una determinata cadenza, vi chiediamo di in tutta coscienza decidere quanto potete investire sul futuro della trasmissione, come hanno fatto i vostri predecessori per 10 anni fino ad oggi, perché questo modello ci ha accompagnato fin dalla fondazione di Digitalia. Ha funzionato discretamente, se non credo siano molti i podcast che dopo 10 anni sono ancora qui, che lavorano per i loro ascoltatori, e vediamo se il modello continua a funzionare. In cambio noi vi ringraziamo nella notte dell'episodio, continuiamo a esistere, ma vi ringraziamo anche in trasmissione. Michele, vuoi leggere tu? O facciamo un po' per uno, facciamo a rotazione, dai, come vuoi.
Vabbè, poi io manca la voce, poi tu fermi. Allora, partiamo con le donazioni singole da un euro di Simone Pignatti, Manuel Zavatta, Federico M, Massimo Mauriello, Saverio Gramagnola, Matteo Mascolane, che ci ha donato 2 euro, e il nostro Marco Mandia, che ci dona 2,21 euro.
Segnate,
2,21 euro.
La scrofa è nel porcile, 2,21. Okay.
Andiamo avanti con le donazioni ricorrenti, se poi volete trovare anche qui un codice, accomodatevi, che questo mese da 3 euro, che questo mese sono Riccardo Peruzzini, Paolo Boschetti, Vito Astone, Diego Venturin, Roberto Esposito, Cristian Lamarca, Michele Olivieri, Cristian Peretto, Antonio Turdo, Mario Cervaia, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Alessandro Cunardi, Stefano Negro, Federico Bruno, Nicola Pedonese, Matteo Vivona, Daniele Barberi, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Andrea Plotzer, Stefano Orso, Federico Travaini, Anna Maria Esposito, Salvatore Verrusio, Massimo Dalla Motta.
Grandi,
grazie.
Mitici, grazie di cuore, veramente, grazie.
Proseguiamo con la donazione palindroma di Claudio Piva che ci dona 4,24 euro. Non sappiamo se c'è un codice, se volete, se volete seguire, segnare, fate anche voi. Continuiamo con le donazioni di ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Stefano Augusto Innocenti, Marco Zambianchi, Riccardo Done, Marco Pinna, Matteo Molinari, Movida S.A., Francesco Pomella, Michele Coiro, Pixel Design di Cristiano Gariboldo, Edoardo Lissoni, Antonio Naia, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Stefano Toldo. Grazie.
Grazie mille, grazie di cuore.
5 euro one shot di Lorenzo Bernabò, 10 euro invece di donazioni ricorrenti.
Guarda che Lorenzo che... ci manda anche un messaggio.
Ah, scusa, avevo zoomato, non l'avevo letto. In ritardo per il decennale, ma meglio tardi che mai. E grazie. Lo diciamo anche noi, oltre al grazie. Donazioni ricorrenti dei grandi produttori, 10 euro al mese, Andrea Giovacchini e Alessio Pappini. Donazione singola, anche questa palindroma di Simone V, 1111, e non è 1111 euro, ma 11,1.
Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Grazie Simone, grazie a tutti i produttori esecutivi di cuore, ci manca ognuno secondo la sua possibilità. Noi continuiamo a lavorare perché ci siete voi, detto proprio chiaramente, lavoro gratis dopo un po'. Stufa. Ci sono due
aggiunte.
C'è
la seconda pagina.
C'è la seconda pagina, sì. C'è, sono Daniele e Mocelin che sono stati vittime di un glitch. Oggi si usa così, è caduto con l'aereo, è un bug, cosa ci vuoi fare? E noi, i nostri bug sono un po' meno drammatici, però fanno sì che ogni tanto qualche possa saltare qualche ringraziamento. E sono il nostro Fabrizio Mocellin che ci ha già mandato due donazioni da 5 euro con bonifico ricorrente. E Daniele Tomasoni che ci ha mandato anche un, io spero di aver fixato il, messo a posto, aggiustato, fatemi parlare italiano, il, lo script, e quindi che d'ora in avanti sentirete ringraziare questi due nomi che peraltro conoscete già per altre donazioni, e che non ci siano più problemi. E intanto vi leggiamo l'email di Daniele, che era carina. Michele.
Sì, allora Daniele Tomasoni ci scrive: probabilmente sono andate perse altre mail che ho inviato in passato. Avrò sicuramente
sbagliato.
Finiva
anche nello
spam.
Qualcosa. No, era colpa mia, sì, finiva.
Ok. In ogni caso il bonifico non ha scadenza, quindi speriamo di andare avanti ancora 10 anni. Di seguito un riassunto di un'altra mail che ho mandato nel corso di un 2018 molto 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 tosto impegnativo. Vi prometto per l'anno prossimo di ritornare ad ascoltare assiduamente le trasmissioni e di raddoppiare la donazione. Due figli, due donazioni.
Grande, cioè,
noi ce la siamo segnata, quindi.
Anzi, se vuoi se la signora è d'accordo,
che abbiamo una media bassa, ecco, qui in Italia, quindi
esatto,
è utile.
Cioè, funziona, dai.
Penso che la vera donazione sia quella che fate voi dedicandovi a questo progetto, diffondendo cultura a tutte le persone che ne vogliono beneficiare ed in modo indiretto anche ai loro familiari. Sono molto grazie. Affezionato a Digitalia. Non ricordo esattamente da quanto tempo vi ascolto, ho saltato le prime puntate, però posso dire che ho ascoltato per un bel po' Rockcast Italia.
Yeah.
Cos'è? Non mi ricordo.
Non ti dico, fai l'ognori, fai l'ognori.
E in un certo senso che sono cresciuto con voi, se non sbaglio sono coetaneo di Michele. Mi sembra di ricordarlo nella pizzata milanese. Volevo comunicare, dovremmo replicare direi,
sì,
anche
sì,
ora,
sì,
che caspita. Sì. Volevo comunicarvi dunque tutto il mio affetto e la stima nei nostri confronti, che ricambiamo. Vi faccio i miei migliori auguri per tutto quanto, ricambiamo anche questi, e spero che la testimonianza, che le testimonianze come la mia possano darvi ancora maggiore piacere nel fare il podcast.
Assolutamente.
Prima di salutare vi lascio un regalo. Vi dedico una canzone del mio gruppo Gigi Ragnetto dei Cranky
Crank Rock. Crank Rock. Andate a cercare su YouTube Gigi Ragnetto dei Crank Rock.
Questa l'ho scritta io, è la bonus track, track del disco, non posso non dedicarvela. Ricordo che qualche tempo dopo la stesura di questo brano voi titolasse un episodio Vuoi giocare con me, e qui la trama diventò ancora più inquietante, forse l'avete scritta un po' anche voi. Un caloroso saluto ed abbraccio, Daniele Tomasoni.
Grazie Daniele, grazie per le belle email. Che dire, auguri ai figli maschi, ma se sono femmine va bene lo stesso. Grazie a tutti i produttori esecutivi.
Grazie.
Noi siamo qui, lavoriamo per voi, e avere questo riconoscimento è veramente veramente una cosa importante. Dall'audio al video. Michele, tu l'hai guardata la serie, l'ultima puntata di Game of Thrones, quella buia. Il terzo episodio.
Ah, quella sì. Di due puntate fa oramai. Sì, sì, l'ho vista, sì,
buia,
sì, certo.
Tu sei riuscito a vederla bene. Era buia.
Era buia. No, era molto buia per scelta artistica. Poi la scelta artistica,
sì,
ovviamente.
Però io la scelta artistica vado al Louvre, cioè se voglio vedere la TV, voglio vedere la TV. Scelta artistica, vado a vedermi la Gioconda, vado a vedermi la Venere di Milo, se guardo Game of Thrones voglio svaccarmi con la birra sul divano e non stare. Se tu l'hai visto bene, vuol dire che c'hai il TV calibrato, perché pare che fosse nero, che se non hai il TV calibrato non vedevi praticamente nulla.
Sì, diciamo che soprattutto le scene iniziali sono particolarmente sfidanti per un TV non particolarmente ben calibrato e soprattutto
quasi
in una stanza...
si sente l'ex marketer delle televisioni.
Esatto,
eh?
E soprattutto in una stanza ben illuminata. E se avete un OLED o un plasma in una stanza buia, probabilmente l'avete visto bene, probabilmente lo vedrete ancora meglio col Blu-ray, perché poi in realtà è uno solo dei problemi. Il problema con gli streaming attuali
la
è che i codec,
esatto,
i codec non riescono a stare dietro a queste sfumature di neri e grigi che sul master negli studi dove hanno montato Game of Thrones si vedeva di un bene incredibile sui loro monitor, ma dove fanno i master, però passati per i vari codec di Now TV di Sky, per quelli di HBO, probabilmente si è perso sicuramente qualcosa a livello di...
Per me è un errore enorme. Cioè dire, l'ho fatto perché ho delle velleità artistiche, il mio desiderio era, va bene, però puoi avere lo stesso risultato e cercare un minimo di ottimizzarlo per... Nell'audio si fa continuamente, quello che insegnano al primo corso per ingegneri del suono, ti insegnano di mixare con le casse più fighe che hai, di fare poi il master con delle casse reference, cioè delle casse più piccole che sono più piatte possibile nella risposta in frequenza e più average, più medie, più simili possibile alla media di quello che la gente ha in casa, e poi di fare la prova finale andando a infilare, ai tempi era la cassettina, nell'autoradio. E nel momento in cui il mix nella riprodotto con le casse piccole in automobile dell'autoradio ti accorgi che fa pietà, riprendi la tua cassettina e torni in studio e ricominci da capo, perché ovviamente hai un prodotto che deve essere ascoltato da tutti. E questo produrre, dire faccio tutto black e me ne frego delle TV se non ce l'avete calibrate eccetera, boh, secondo me è anche quello.
Anche perché non è la prima battaglia di notte che è mai stata girata.
Certo.
Ovviamente è un episodio che tanti l'hanno associato al fosso di Helm nelle Due Torri, ovviamente parlo del Signore degli Anelli, dove altra battaglia notturna, dove però c'era una fotografia e una illuminazione diversa, dove c'era comunque un... Insomma, nessuno si è mai
lamentato. Certo.
Esatto. Quindi... se può fa, volendo,
ma,
se può fa.
Ma mi sono perso un pezzo, la tua TV è proprio calibrata? Hai fatto proprio la calibrazione? Hai copiato le impostazioni?
Ho copiato delle impostazioni, okay, che ho trovato. Il sondino costa ancora quei 300-400 euro, che se sei un professionista ovviamente ammortizzi.
Certo.
Se sei
perché ci
un
sono
amatore...
i sondini come quelli che io mi ricordo quando si calibrava, quando calibravamo i display per la fotografia. Funziona nella stessa maniera? Cioè c'è un sondino con la fotocellula?
C'è il sondino che tu fai scendere giù per il TV e poi fa tutta una serie di pattern.
Sai perché te lo chiedo?
Tu hai sul...
Perché quando lo facevo col display, a un certo punto abbiamo dovuto smettere di farlo perché Apple è passata da fare gli schermi e i monitor opachi a quelli lucidi. Mm-hmm. E quelli lucidi mettevano in crisi la fotocellula, in qualche modo non si riuscivano a far funzionare. Però i televisori invece sono tutti lucidi il giorno d'oggi, no? Per cui può darsi che abbiano messo a punto dei sensori apposta che funzionino bene anche con...
L'ho visto fare svariate volte.
Certo.
Sei lì col tuo computer che controlli i valori e poi mano a mano inizi ad avvicinarsi ai valori reference.
Certo. Se andate su ratings, credo che ci siano per la maggior parte dei televisori, almeno quelli un po' più di larga diffusione, le impostazioni.
Sì, tecnicamente non è 100% corretto, perché in realtà ogni pannello inteso come singolo pannello differisce. Quindi puoi avere dei valori che se vuoi medi, ma per fare la vera calibrazione devi farlo sul tuo televisore. Esatto, perché ogni pannello uscito dalla fabbrica può avere dei leggeri scostamenti sull'illuminazione e sui colori.
Beh, una cosa che vi posso consigliare è quella: se non avete ovviamente voglia di spendere i 300 euro, se non avete un amico con la macchinetta per calibrarlo, si può partire da queste impostazioni che ti danno siti come Ratings, che ti danno un'idea generale, e poi cercare delle applicazioni. C'era quella di THX si chiama, no? Quella del...
Sì.
Quella lì, esatto. E, credo che ci sia ancora. Colleghi il telefono o il tablet in uscita con AirPlay o con qualsiasi sistema di trasmissione dell'immagine sullo schermo del televisore, e poi ti dà una serie di pattern, fa comparire una serie di pattern e ti dà le istruzioni via via per calibrare. Ti dice: bene, adesso calibriamo la luce. Ti faccio comparire questo pattern, tu devi vedere i quadratoni in alto a destra, ma i cerchietti in basso a sinistra non li deve vedere. Allora tu alzi la luminosità, poi la abbassi finché scompaiono quelli di sinistra. Poi ti dice: adesso ti faccio vedere delle cose viola, devi aumentare il contrasto in modo che le cose viola le vedi e quelle rose scompaiono. Tutti i sistemi del genere che riescono a approssimare molto bene una calibrazione professionale utilizzando il vostro occhio invece della classica fotocellula. Devo dire che io quando li ho fatti su display per computer, non su televisore, ho sempre avuto dei buoni risultati, e adesso che dovrò farlo sul televisore nuovo, lo farò per la prima volta che su un televisore, anche se Game of Thrones non lo guardo.
Ma alla fine, parentesi, alla fine che cosa hai preso come pannello?
Ho preso un LG B8
OLED.
È un OLED, certamente, della 2018, dell'anno scorso, che sono... quelli del 2019 credo in Italia non siano ancora disponibili, però siccome arriveranno a breve, sono quelli, no, che hanno l'AirPlay incorporato, Pinco Pallo eccetera. Quelli del 2018 sono scesi di parecchio, anche su Amazon. L'ho comprato su Amazon, mi è arrivato un catafalco di cartone con due scatole di cartone vuote incollate a destra e a sinistra in modo da imbottirlo eccetera. Devo dire, tutto bene,
perché poi gli OLED sono estremamente fragili, sì, perché sono molto molto sottili, sono, e infatti, sottili. Mi ricordo che quando li lanciarono c'erano tanta gente che li sballava in maniera sbagliata, li andava a distruggere.
Sì. No, sembra una vela, sembra che se ci soffi sopra quasi vibri, è veramente impressionante. E devo dire, acceso così senza calibrarlo né niente, dà già un bellissimo effetto.
Un bel effetto.
E poi fregatevene a proposito di che cosa porta sopra AirPlay, non AirPlay, questo e quello, tanto ci attaccate. Se volete un audio all'altezza del pannello, no, ci attaccate un receiver, e quindi le casse le attaccate a lui e tutto il resto ve lo fa lui. Anzi, molto comodo, perché poi fai andare solo un HDMI dal receiver verso il televisore e poi attacchi tutto, Apple TV, Xbox, PlayStation, Blu-ray, tutto quello che vuoi, lo attacchi direttamente al receiver che è lì vicino, senza far girare un miliardo di cavi, e dal receiver a fare tutta la gestione sia dell'audio che del video. Va bene, come va sto Trono di Spade? Merita?
Vabbè, senza fare spoiler, a parte che poi in realtà la puntata anche ieri è stata straspoilerata, ieri sera su internet, è andata stanotte alle 3, ovviamente, però già ieri c'era un gruppo di thailandesi su Facebook che aveva la puntata, perché hanno messo in giro un po' di video, un po', poi Sky ha fatto la cagata e l'hanno messa su Now TV, in, non mi ricordo se in UK o in Germania, quindi la gente l'ha vista ancora prima, e sono saltate delle teste, e non soltanto quelle nella puntata
perché ne saltano parecchie in sto Game of Thrones di teste,
sì, soprattutto in questa puntata.
Ah, okay.
E, no, però allora lo show, c'è da dire che è uno degli show che è stato scritto meglio finché ha avuto la controparte del libro.
Okay.
Poi da quando ha perso il supporto del libro, perché lo show è andato avanti, vabbè, voi non seguite, però c'è George R. R. Martin, che è lo scrittore, che ha fatto un po' di tutto nella vita nel frattempo, tranne che chiudere questa caspita di saga.
Ok.
E non è una persona proprio giovane, quindi infatti ci si aspetta che cosa finisce prima tra lui e, il,
okay.
E la saga.
Fantastico.
E quindi da quando hanno aperto il hanno perso il supporto dei libri, un po' perché poi dovevano andare a chiudere 72.000 sottotrame, ecco, lo show ne ha risentito, però ci siamo, mancano adesso 2 puntate e quindi siamo quasi alla fine. Poi annunceranno sequel, prequel, spin-off.
No, non so niente, non ne so niente. Io del Trono di Spade proprio sono ignorante.
Sì, anch'io, ho seguito pochissimo.
Mamma mia.
E vabbè, prima o poi, mamma. Che cosa c'è di, che cos'è che merita di sto Trono di Spade?
No, beh,
la psicologia dei personaggi, no.
Anche l'arco narrativo, no, sicuramente l'arco narrativo dei personaggi.
Sì, l'arco narrativo. A me mi hanno detto solo che trombano e saltano teste per ora.
Vabbè, ma quello è l'adattamento di HBO, che è ovvio, HBO fai vedere un po' di zin.
Ok.
Leggete i libri, leggete.
Cioè,
i libri.
Io ho proprio il tempo di mettermi a leggere i libri del Trono di Spade, non vedo l'ora. Volete vedere la serie decente? Io ho finito di vedere la seconda stagione di American Gods.
Ah, io sono indietro ancora.
Merita veramente tanto. Finale di seconda stagione, ottimo.
È bello.
Avevo letto.
Divergono tanto dal libro, immagino.
Guarda, io il libro l'ho letto 1.000.000 anni fa. Ti dico che mi è piaciuto tantissimo, credo che più di...
Ma non ti ricordi perché.
E non mi ricordo quasi un cacchio del libro. Mi ricordo che insieme ai ragazzi di Anansi è stato il libro più bello di Gaiman che ho letto. Però me lo ricordavo un po', eccetera. E guardando il film, Eloisa, che per capire se la seconda serie era l'ultima oppure se continuava, è andata su Wikipedia a leggersi la trama e mi dice che continua. E quindi io non me lo ricordavo proprio. E quindi ci sarà ancora una terza stagione. E merita molto. Devo dire che di tutta la produzione Amazon Prime... forse è l'unico che merita veramente tanto. Poi se avete Amazon Prime, per farvi mandare i pacchi gratis, come credo, non so se nell'universo ci sono più persone con un account su Facebook o con Amazon Prime, credo che se la giochino, per cui se, come penso, probabilmente in famiglia meno un Amazon Prime ce l'avete, dateci un'occhiata, vi è gratis ed è veramente un bel pezzo di televisione. Particolare, strano, vi deve piacere la roba un po' strana, un po'... Però merita.
Onirica.
Veramente. Onirica, certo. Quasi linciana in certe puntate. No, non arriviamo ai punti di Lynch. Però, insomma, ci sta.
L'andazzo è quello. E vabbè, adesso Lynch su cosa sta lavorando? Su Dune, se non ricordo male.
Su di nuovo è su Dune? Che
no,
ci manca
no,
solo che
no,
faccia il sequel
no,
di Elephant
aspetta,
Man.
Mi sto confondendo. C'è qualcuno che sta lavorando al nuovo Dune.
Ah, ho capito, guardando l'ultima puntata della seconda stagione, finalmente, chi è Ward, il dio Ward, cioè mondo. Non
sì.
so se lo vedi. Che è
sì, no, e non sono ancora arrivato. Mi
è il nuovo ordine mondiale. Tutto il gioco di American Gods è su questa, no, non è spoiler, è proprio se vi leggete l'introduzione alla sinossi ve lo dice, sono queste metafore, queste persone che in realtà non sono esseri umani, sono dei, e c'è questa specie di guerra tra gli dei antichi, quelli classici, di un po' tutte le stirpi e cose, da quelli omerici a quelli cristiani, da quelli del Valhalla, eccetera, e gli dei della modernità, la tecnologia, i new media, il new world order e tutte queste cose qui.
Gli speaker digitali.
Assolutamente, certo. Vabbè, insomma, mi ha preso parecchio, dai, datevelo a vedere. Quello che non ha preso parecchio i dipendenti di Mozilla Firefox è l'aggiornare i certificati di crittografia. Con il piccolo risultato che sono andate a gambe all'aria un po' alcune, beh molte, no, tutte le estensioni, cioè praticamente tutte le estensioni di Firefox di tutti gli utenti del mondo hanno smesso di funzionare.
E cosa hanno scritto? We are sorry.
Non lo so. Non sono andato a vedere che cosa hanno scritto.
Sì, ci scusiamo molto.
Però ho letto che stiamo lavorando
bug.
Su un fix. Stiamo lavorando su un fix, mica male. Con ste robe di crittografia è un single point of failure, cioè un singolo punto di criticità che basta che svampi quello e non funziona più un tubazzo, ma proprio un tubazzo di niente.
Eh sì, quello sarà stato lo stagista che, a cui è andato i certificati in mano. Mi raccomando, ricordati di aggiornare i certificati.
Eh certo.
Che si è dimenticato.
Eh sì, perché poi sono quei compiti sono talmente noiosi che li dai allo stagista, ma sono così importanti critici, che quando succede il casino, eccetera. Ma anche lato utente, poi è difficile a volte lato utente fare debuggarli, cercare di capire perché. Perché non è che non ti parte l'estensione e ti compare un pannello con scritto scusa, quei cretini a Mozilla si sono dimenticati. No, ti dà un errore 250, di solito negativo, meno 257.312, perché già un numero positivo sarebbe troppo. E quindi non capisco che. A me era capitato con Safari che a un certo punto non riuscivo a installare più nessuna estensione di Safari, ma proprio se andavo sulla pagina delle repository di Apple non mi compariva neanche il tastino installa. Cioè se andavo a cercare come si installa un'estensione di Safari mi comparivano degli screenshot con la stessa pagina che vedevo io con un pulsantino installa e io non lo vedevo, e sono diventato scemo perché su qualsiasi altro computer lo vedevo. Alla fine che cos'era? C'era nel keychain un certificato di Apple che era scaduto e non so perché aveva la precedenza rispetto a quello che era stato aggiornato, quindi Safari quando cercava di andare a scaricare non solo l'estensione ma anche solo il bottoncino per installarlo praticamente parlava col server e diceva io c'ho questo certificato, e il server gli diceva perepè il tuo è scaduto eccetera, e io non vedevo niente, nessun messaggio d'errore di niente. Non so, non mi ricordo come sono riuscito a, forse ho letto da qualche parte cancella ogni qualsiasi crisma che tu abbia,
cambia il computer,
c'è, esatto, e ho cancellato quello, ma ci ho messo 3 mesi, per 3 mesi io non ho potuto installare nuove estensioni e neanche aggiornamenti delle estensioni di Safari, compreso 1Password, stavo veramente sclerando, perché nel mio keychain c'era il certificato buono, ma ce n'era anche uno scaduto, per cui uno pensa, ma sì, c'è quello scaduto, ma c'è anche quello buono. Cacchio, un computer fa
l'intelligenza artificiale,
esatto, cioè un petabiliardo di operazioni al microsecondo, riuscirà a capire che deve usare quello più nuovo? No, si pianta su quello. Ok, perfetto, 2019, la tecnologia. L'inesistente caso Vodafone Huawei, intrusioni sulla rete italiana?
O forse no.
Cosa è successo?
Da dove è uscita? Da Bloomberg, se non ricordo male, questo report che su alcune infrastrutture fornite da Huawei a Vodafone e in particolare in Italia fossero stati installati quelle che ovviamente alla fine, per come si è evoluta poi la storia senza prova alcuna, la mente è subito volata alle famose backdoor dei governi cinesi. E niente, Vodafone ha detto no. Non si tratta di backdoor del governo cinese, ma si tratta semplicemente di
si sono dimenticati il telnet aperto.
Esatto.
Però insomma, tra un telnet aperto, telnet peraltro non è cifrato, è in plain text, è una backdoor, diciamo che puoi dire che la backdoor è intenzionale, sì. Però insomma è certamente una vulnerabilità non da poco aver lasciato un telnet aperto.
Corretto, però tra l'altro Bloomberg, se vi ricordate, era la stessa testata che aveva fatto uscire quel report sui microchip installati
sui microchip dei server, dei computer.
Te lo ricordi?
Apple.
Qualcuno ha chiesto scusa per il fatto che dopo non ne hanno trovato manco mezzo. No.
È vero. Ah, proprio, quindi.
E vabbè, fa parte del giornalismo del 2019, dici una scemenza.
Fantastico. E poi basta che la dici abbastanza convinto, prendi click.
Sì, Bloomberg avrebbe anche un nome.
Cioè,
Michael.
Sì. È un cognome, Bloomberg, è certo. Esatto. Però anche un titolo, sindaco, però. Vabbè.
Come fai? Come dire, spero che il governo cinese abbia anche dei hacker un po' più fini del semplicemente tenere aperto un telnet, certo. La porta del telnet.
C'è l'hackerino giallo in Cina con gli occhiettini così che dice guarda quegli scemi che adesso hanno chiuso il telnet e pensano che sia tutto sicuro.
Sì culo,
assolutamente culo, soprattutto culo. Va bene. Dai, Michele, che Pornhub si ricompra Tumblr e lo
ricompra. No, si compra.
Si compra, non ricompra, ma lo fa ritornare agli antichi fasti.
E torna ai vecchi fasti.
Ci voleva, perfetto, ci mancherebbe. Ti evitiamo di commentarla. Questa
invece... magari si sono accorti che il loro traffico, probabilmente no, visto che Pornhub magari è sceso da quando...
Il traffico di Pornhub non scende, per definizione.
Si impenna.
Certamente. Certamente. Si chiama effetto V. Sta gente che si compra le vecchie pompe per l'insulina usate per hackerarle e avere il collegamento bestiale, il do it yourself. Però effettivamente qui la mentalità dell'hacker messa insieme alla biologia, alla medicina, alla patologia e tutto, è un cocktail da una parte esplosiva, dall'altra di una creatività bestiale. Che cosa succede? Ci sono questi infusori di insulina che permettono al diabetico di avere un accesso costante, una somministrazione costante di insulina, che poi loro regolano in base ai pasti, a quanto bruciano, quante calorie introducono, eccetera. E poi hanno degli strumenti per misurare la glicemia, anche in continuo. Ma le due macchine non si parlano tra di loro. Però ci sono questi tinkerer, questi hacker, questi smanettoni, che prendendo delle versioni vecchie, oramai non più supportate, ma che hanno delle vulnerabilità, riescono a entrare nel software, nel firmware di queste pompe e farle funzionare in sincronia, farle dialogare direttamente il sensore di glicemia e la pompa, in modo che la pompa automaticamente venga regolata nella sua erogazione di insulina dalla registrazione istantanea della glicemia, dal contenuto di zuccheri nel sangue. E questo effettivamente cambia la vita delle persone. Ci sono dei diabeti particolarmente instabili che di fatto non dormono la notte o dormono malissimo per paura di avere una crisi ipoglicemica e quindi di non svegliarsi, di morire magari nel sonno, comunque di andare in coma, di avere delle conseguenze gravi. E questa cosa che sembra una roba, no, voi ve la mettereste, vi attaccereste. L'insulina è un ormone fondamentale per il nostro metabolismo, ma può essere anche il veleno più potente. Se fai una bella pera di insulina, bella dose sostenuta di insulina per una persona sana che non ne ha bisogno, lo mandi in coma ipoglicemico e puoi ammazzarlo in pochi secondi. Per cui un glitch, anche qui un errore, un bug o cosa, ti porta al creatore. Però questi sono talmente disperati, talmente gli cambierebbe la vita, che vanno sul mercato nero, su eBay, eccetera, e cercano questi modelli vecchi di pompa insulinica che non si trovano più sul mercato per avere proprio...
Fa molto neuromante. Ma... mi chiedo, per lo smaltimento di questo tipo di apparecchi, quale sia la posizione degli enti regolatori, perché comunque
non esiste smaltimento.
Tu lo compri
o te lo compra l'assicurazione, dopo... immagino negli Stati Uniti o roba del genere, e poi a un certo punto, quando non funziona più, te ne mandano uno nuovo, te ne comprano uno nuovo, eccetera, e quello lì resta lì. Non è considerato, non è il farmaco, è il dispositivo di somministrazione, è come se ti chiedessero di restituire la siringa dopo che l'hai usata.
Chiaro.
E quindi c'è pieno di apparecchi, di dispositivi, magari in un cassetto che magari la gente mette su Craigslist e la vende usata, a quanto pare.
Certo.
Va bene. Insomma, un argomento un po' così. Vediamo se riusciamo a beccare. Michele, argomento a piacere?
Quello che si è, visto che stiamo parlando di Tinkerer, no. Quello che si è fatto...
No, che? Quello che si è ingoiato gli AirPods, no.
No, male. Quello che si è fatto lo smartwatch.
Ah, si è fatto lo smartwatch da solo.
Esatto, questo utente su Reddit, tal Smart Bibi, che ha messo su questo post dove ha fatto vedere appunto il processo con cui si è creato questo bello smartwatch, con delle funzioni abbastanza basi, però per essere DIY, per essere fai da te, si collega ovviamente con lo smartphone, replica le notifiche, replica ovviamente la funzione per vedere l'ora, E gli è costato, pare, solo una cinquantina di dollari per quanto riguarda le basi. Credo che si sia, da quello che ho visto dal post, si è fatto da solo anche la board. Oramai ci sono, è pieno di servizi dove ti progetti la tua board e te la stampano a livello industriale, quindi non devi girare con un Raspberry Pi attaccato al polso. Questo poi fa anche pensare quanto poi ci sia di ricarico sugli smartwatch oggi.
Certo, perché
ovviamente si spera che l'ingegnerizzazione di quelli commerciali sia un po' più sottile, un po' più fine, però stiamo parlando appunto di circa $50 di hardware di base, e si è creato poi davvero un bello smartwatch, se voi andate a guardare, con la cassa stampata in 3D, in finto legno, molto 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 carino.
Molto bello. Adesso le foto me le ero perse dall'articolo. Molto bello, vediamo chi è il primo dei digitaliani a venire fuori con uno smartwatch autoprodotto.
Anche perché poi la comunità dei makers su digitale è comunque molto ricca.
Bella,
quindi...
sì. Bella forte. Ma devo dire che è una roba che ha preso tanto. Quello che
ragazzi, bei giocattoli.
Lo spazio di manovra che abbiamo perso noi smanettoni con l'evoluzione del computing, sempre più tappato, più sicuro, più inscatolato, più reggimentato, no? Pensa quanto poco si può andare fuori dai binari con un iPad, e lo stiamo recuperando di lì, no? Dalle case connesse, dalle smart home, dal do it yourself, dal Raspberry Pi, l'Arduino, la mentalità hacker non muore mai, la voglia di smontare la roba e capire come funziona non muore mai, non morirà mai.
Anzi, possiamo dire che qui c'è un bel po' di Italia, secondo me, in tutto questo, perché l'Arduino è nato in Italia.
L'abbiamo inventato noi, certo.
L'abbiamo inventato noi.
Lo ricordiamo troppo poco spesso, certamente. Quindi forza, ragazzi, mi raccomando, c'è anche il canale dei makers sulla nostro Slack, non lo ricordiamo tanto spesso, ve lo ricordiamo oggi, digitalia.fm/Slack, vi iscrivete, c'è il nostro ambiente multicanale, ci sono canali dedicati un po' a tutti, da quello Salva al Cylon Prof.
Non è molto attivo.
No, ultimamente no, non mi ricordo neanche perché cosa era nato, a quello dei makers, a quello della diretta, i gingilli, insomma, chi più ne ha più ne metta. Salutiamo intanto Stefano, Gabrizzene e Riccardo, che intanto sono lì durante la diretta a commentare. Direi che è ora di chiacchierare dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitalia finiscono sempre così la puntata, raccomandandovi un gingillo, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa di attinenza digitaliana che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io, visto che abbiamo parlato adesso di Smart Home, il nuovo giochillo che mi sono accattato su Amazon è il Broadlink Mini 3. È un piccolo cilindro che ha un design che somiglia molto molto al Mac Pro, il cestino. E cosa fa? È un tecnicamente si chiama Air Blaster, è un emettitore di infrarossi. E quindi è possibile programmare televisione, aria condizionata, set top box, stereo, qualunque cosa insomma che abbia un telecomando, per essere usata via internet tramite l'applicazione.
Cosa fai? Emette a 360 gradi per riuscire,
esatto,
a raggiungere tutti.
Ti blasta a 360 gradi la stanza.
Ti blasta d'infrarosso.
Io l'ho messo infatti lì sul frigorifero e mi becca sia l'aria condizionata sia il televisore. Quindi posso accendere il TV dall'ufficio.
Sei come Jack Dorsey che c'ha la sauna a infrarossi.
Esatto. esatto, c'è la modalità Jack Dorsey poi che...
Okay.
Ti riempie di infrarossi.
Ti brasa.
No, molto, molto utile, soprattutto ad esempio se si ha un impianto di aria condizionata non smart, come in realtà ci sono adesso, però se è un po' più datato è possibile controllarlo, e se poi avete una casa abbastanza smart con da qualche parte ad esempio dei rilevatori della temperatura, perché magari avete già montato il termostato smart, è possibile poi collegare le cose, quindi
farli
se
parlare.
Si abbassa la temperatura sotto una certa certa, anzi, se si alza la temperatura sotto una certa soglia, accendimi l'aria condizionata che ho installato 10 anni fa.
Lo attacchi a Home Assistant?
Volendolo collegabile ad Alexa, a Google Assistant, e credo che abbia anche la community di Home Assistant lo abbia supportato. Sì.
Ti faccio ancora una domanda?
Vai.
Deve imparare dai telecomandi o ce li ha già programmati i modelli dei dispositivi principali?
Entrambe le cose. Entrambe le cose, quindi per le marche più comuni di aria condizionato, televisori, c'è già la library, c'è una community library, quindi è possibile sia scaricare che poi condividere i preset dei telecomandi.
Bene.
Tutto questo, 20 euro su Amazon, se aspettate un po' magari scende anche un po' di prezzo, oppure sui vari AliExpress risparmiate in realtà non più di 2-3 euro da quello che ho visto, al costo ovviamente di 2-3 settimane però di attesa, quindi Broadlink Mini 3.
Ve lo metto nella notte dell'episodio, come sempre tutti i gingilli del giorno, grazie Michele, molto interessante. Giulio.
Ma allora, il mio gingillo parte con una necessità di farmi la firma digitale personale. Dovevo fare la vidimazione di un atto dal notaio e ho una PEC su Aruba, dico va bene, faccio la firma digitale su Aruba. Ho perso 2 settimane, non sono mai riuscito ad identificarmi, un servizio veramente molto scadente dal mio punto di vista, non ha compatibilità con Safari, non riesce a fare l'interoperabilità dello stesso link, quindi se fai la prova su Chrome e poi il link magari per qualche motivo scade poi tutta la sessione, non la puoi riaprire da nessuna parte, devi aprire un ticket, insomma un'esperienza disastrosa. Scocciato tutta la storia, prendo InfoCert, 10 minuti sono a posto, quindi il servizio di InfoCert per la firma digitale, per la marca temporale, anche se non sbaglio si chiama DK6. Io ho comprato quello solo mobile, quindi non dovete ricevere card né niente, lo comprate, fate la registrazione, l'identificazione via portatile, anche via app, scaricate l'app e poi in automatico ricevete i codici per poter firmare qualsiasi cosa e siete subito indipendenti. Veloce, ci ho messo 10 minuti, quindi mi sembra giusto suggerirlo perché veramente mi ha salvato da rimandare continuamente questo appuntamento al notaio. Bravi InfoCert, DK6,
io qui trovo solo DK6 Pro, magari mandami un link se ce l'hai direttamente alla pagina sul sito di InfoCert, così mettiamo anche quello. Grazie Giulio, interessante. Si va verso il futuro, ci vogliono queste cose, magari prepararsele prima, così il giorno che servono per il notaio eccetera, perché dover sclerare e dover magari rimandare il notaio. Chiudiamo il giro dei gingilli con questo AntStream, è un Kickstarter. Quanto tempo è che non passiamo un Kickstarter sui gingilli del giorno? Sarà qualche annetto.
È vero.
Parecchio. Questo però merita.
Tra l'altro ha fatto 10 anni Kickstarter questi giorni.
Sarà mica l'unico che ha fatto 10 anni in questi giorni.
Sarà un motivo, sarà una combinazione.
Certo. Abbiamo poca fiducia, c'è stato veramente un calo, o forse troppa roba su Kickstarter, ci siamo stufati, difficile distinguere le cose che meritano da quelle no. Questo però ha fatto un bel giro di presentazione sui blog, sui media, sembra roba seria e l'idea è molto carina e per digitaliani, specialmente di una certa età, insomma, è una roba molto appetibile. Che cos'è AntStream? Mettete insieme la nuova moda dei giochi, delle piattaforme di videogames in streaming con il retro gaming. Per cui immaginatevi una piattaforma dove aprite il vostro client molto snello per PC, Mac, Xbox One e dispositivi mobili, e a fronte di un abbonamento poi potete accedere a una libreria enorme di vecchi giochi arcade 8 e 16 bit. Già i titoli previsti sono tantissimi, ci sono tutta una serie come sempre per il Kickstarter di possibili cifre da spendere che corrispondono a dei ritorni, dal semplice supporter senza nessun ritorno a un anno di abbonamento, 6 mesi di abbonamento, piani di abbonamento, fino a quelle che vi mettono il nome incastonato, marchiato a fuoco sulle chiappe del CEO se gli date $1 milione, robe del genere. Andatelo a vedere, io veramente spero che il prodotto sia pronto presto perché il retro gaming, senza stare troppo a sclerare, a installare emulatori, cercare le ROM e casini del genere, pagando una licenza, essendo poi a posto con la coscienza, e beh, sarebbe veramente tanta roba. Antstream su Kickstarter, ma insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm. E dopo i gingilli del giorno c'è solo più tempo per i saluti finali. Direi che i secondi 10 anni di Digitalia cominciano bene, con una line-up snella, ma la trasmissione fila sempre.
Efficiente.
Bravo Giulio, bravo.
Lean.
Certo. Che dire, le raccomandazioni sono quelle. Portateci amici, fate bella figura con loro, gli fate un favore a noi. Dateci una mano nei soliti modi, anche una recensione in qualsiasi ambiente di podcast può essere utile, tutto fa brodo. Noi Transitema siamo di nuovo qui, per ora, dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, forse per l'ultima volta, chissà come si chiamerà lo studio nuovo. Intanto un saluto da Franco Solerio,
dall'efficientissimo studio di Milano Michele Di Maio,
e dall'altrettanto efficiente studio di Roma Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.